tu per tu con Carlo Dorofatti, che oggi ha una gentile ospite che ci parlerà di un argomento. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Presenti ospite.
Allora, oggi abbiamo con noi Jessica Ligobbi, ostetrica e specialista in riabilitazione pelvica, una cara amica che già collabora con l'Accademia, perché con lei svolgiamo le giornate dedicate al femminile, alla donna dal punto di vista spirituale, energetico, ma anche proprio di quello che è il percorso della donna nelle sue varie fasi, e quindi anche parlando di gravidanza, parlando di abbiamo fatto un articolo su Graal dedicato alla maturità, quindi
è arrivato, c'è il primo numero,
è uscito Graal con un articolo molto bello di Jessica sulla
menopausa.
E quindi insomma argomenti molto molto importanti, perché hanno a che fare con la vita, ma non solo, perché il mondo del femminile, della donna, è un mondo tutto da recuperare, da riscoprire, che ha a che fare anche con l'eros, con il piacere. Ma lascerò adesso naturalmente a lei la parola, perché abbiamo anche delle domande molto in sintonia con questi argomenti. Questo è il motivo per cui ho deciso oggi di invitare Jessica, perché mi sono arrivate delle domande proprio sul femminile. Adesso poi con l'aiuto di Giorgio le andremo a vedere, a leggere, e quindi lascerò poi a Jessica la parola.
Sì, è rimasto impresso l'articolo di Jessica Ligobbi, poi dopo ne parliamo. Tra l'altro Graal, c'è anche la diretta Facebook, giusto? È una cosa francescana, qui Roberto, che somiglia, lo dico sempre, a San Francesco nelle sue rappresentazioni, è proprio uguale, è incredibile. Si lo può, sei in grado di inquadrarlo?
Sì.
Vediamo un po', questo è il primo numero praticamente del Graal.
Abbiamo anche lanciato una raccolta fondi online per riuscire a sostenerlo.
Ma hai messo il Tirus un po'?
Sì, certo, quello è il Tirus Ternano. Ovvio, ci ho giocato un po' su.
No, è sto ragazzo che viene dal profondo nord.
Esatto.
Sì, ormai. Senti, prima di fare la domanda riguardante il parto, mi dici degli appuntamenti? Perché
certo. Beh, intanto non so, ti ho presentato stringente adeguatamente, vuoi aggiungere qualcosa? So che tu lavori, segnala un po' quello che...
Si presenta bene da sola.
Ah, però. Beh, benissimo, su questo siamo sicuri.
Giovane, sguardo attento, bella e competente.
Dove ti troviamo? Dove ti trovano le persone che volessero? Che fai?
Innanzitutto grazie a entrambi per questa opportunità, e io lavoro su diversi campi, come avete già introdotto. Per quanto riguarda la riabilitazione del pavimento pelvico, lavoro su Terni, Rieti e Spoleto. A Terni sono presso Comedica in via Gabelletta, e inoltre adesso come novità stiamo ripartendo con un progetto dedicato alla nascita consapevole e al sostegno alla genitorialità, e questo attraverso Il Sogno di Viola, un progetto che sviluppiamo presso un'associazione culturale, che è l'associazione culturale Centro Yoga Vishnu Swami Terni, che si trova in via del Rivo.
Sì, ci sono diversi centri, no? Io per esempio ieri con me c'era Davide Cova, venuto a trovarmi.
Benissimo.
Anche lui parlava di diversi centri che si occupano di yoga.
Certo,
il
adesso
suo, a Piedilungo, poi
c'è
Chandra.
Stato il centro Chandra, che troviamo anche pubblicizzato su Graal, che ci ha sostenuto, quindi ringrazio Stefania Luzzi che gestisce il centro Chandra. Ci sono diverse realtà a Terni che io sto cercando di contattare per farle emergere e per farle dialogare tra loro.
Ma sta diventando una rete, no?
E sì, ho visto tra l'altro che funziona, perché molte di queste realtà piano piano si stanno esprimendo, stanno uscendo allo scoperto, forse anche un po' grazie al nostro impegno come Accademia di dare fiducia a tutte quelle realtà che finora si sono mosse in maniera piuttosto timida. Invece penso che sia molto importante conoscere realtà, riferimenti che permettano alle persone di affrontare tematiche legate alla crescita personale, alla ricerca interiore e alla possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni, come quelle che anche Jessica, come ostetrica tra l'altro, quindi una figura professionale, competente, può dare a tutti coloro che cercano di stare meglio, stare bene, anche attraverso un'informazione che non sempre viene veicolata dai canali istituzionali, dai canali ufficiali, ecco, forse perché ci sono molte problematiche politiche, sì, o economiche che purtroppo condizionano la scienza a tutti i livelli. Pertanto è difficile oggi riuscire a trovare anche degli ambienti dove sia possibile reperire delle informazioni che restituiscano all'essere umano una certa naturalità della salute, della guarigione, della malattia,
e il fatto,
eccetera,
da questo
eccetera,
punto di vista è proprio, per usare un termine che non amo, però credo che sia appropriato, emblematico, no, di tutto questo.
Ma tra l'altro io appunto dico, ho invitato Jessica proprio perché abbiamo una domanda su questo, poi la vedremo.
Velocemente parliamo degli eventi.
Degli eventi.
Allora, questa sera l'Accademia Rousseau in Piazza San Francesco 2, l'evoluzione umana attraverso le narrazioni alchemiche, ermetiche ed esoteriche, scenari di comprensione di se stessi e della vita dal punto di vista di una fisica esoterica e non convenzionale, riferita a un sapere dimenticato. Già solo questo, cioè, è una trasmissione, diverse trasmissioni su questo che vorremmo fare.
Sì,
no?
In effetti stasera continuiamo quello che è un ciclo di incontri che si svolge ogni primo giovedì del mese all'Accademia Rousseau alle 21, ingresso libero e gratuito, dedicati proprio a questo sapere dimenticato attraverso l'alchimia, l'ermetismo, tutta quella, diciamo, quel patrimonio culturale non convenzionale che però ci può dare molti spunti.
Esempio di un sapere determinato, ma uno solo.
Vabbè,
perché sono i saperi dimenticati.
Il fatto che l'essere umano sia il punto di convergenza di più nature, non solo fisica, ma anche sottile, spirituale, e questo oggi lo stiamo troppo spesso dimenticando.
Bene, ogni venerdì sera meditazione con te, con Carlo Dorofatti, allo spazio Atman in via 20 settembre 23, no?
Sì, esatto, alle 20:45 ogni venerdì sera. Chi vuole condividere un momento di meditazione, sono lezioni vere e proprie, io attingo anche da diverse discipline, tra yoga, yoga tantrico, meditazione e forme anche di meditazione sciamanica, infatti usiamo anche il tamburo, e può farlo venendo a Spazio Atman al venerdì sera. È un bel momento anche di amicizia, di incontro, di dialogo.
Via 20 settembre 23,
sì.
Sabato, primo anno, quindi sabato prossimo,
questo sabato,
primo anno dell'Accademia ACOS, e domenica, secondo e terzo anno.
Sì,
cioè, vi giocate 3 anni in 2 giorni.
Sì, abbiamo a volte degli incontri riuniti quando affrontiamo degli argomenti particolarmente intensi, importanti, allora a volte si organizzano anche queste annualità riunite, ma questo più che altro è per dire che, perché adesso il primo anno e gli anni successivi siamo già al 7° incontro, quindi è impossibile aggiungersi, però diciamo che inizia un nuovo primo anno, un nuovo percorso da settembre, le iscrizioni sono aperte, tra l'altro sono coinvolti molti docenti in questi anni di studio, di formazione, tra cui anche Jessica, e quindi segnalo
una docente,
lei è una docente dell'Accademia senz'altro, e segnalo che a settembre partirà un nuovo primo anno, comunque lo diremo, lo pubblicizzeremo
Nel sito tutte le informazioni.
Sì.
Vado veloce perché è una pagina intera. Mercoledì 7 marzo ore 19, ristorante Fiori e Sapori, cena vegan a cura di Francesco Grillini.
Francesco Grillini è un nostro carissimo amico ed è un allievo dell'Accademia.
C'è nessun riferimento politico?
Nessun riferimento politico, però è un caro amico che molti conoscono perché lui fa anche serate, suona insieme a Fabrizio Tini, hanno questa... però ecco, lui è un esperto di cucina vegana, quindi ogni tanto facciamo queste cene perché lui è bravissimo, cucina dei piatti straordinari. Io sono onnivoro, non sono vegano, però devo dire che fa delle cose veramente strepitose, e quindi
mantenere 2 metri di Carlo Dorofatti
ce ne vuole, insomma. Quindi mercoledì 7 marzo abbiamo questa cena vegan, le prenotazioni le raccoglie la nostra amica Erika Carlaccini, E comunque tutte le informazioni anche tramite Facebook, sarà un bel momento, una bella cena, 25 euro, quindi lo dico perché vini inclusi, lo dico perché può essere importante anche sapere questo. E però naturalmente era questa cena che ti volevo invitare, Giorgio, tra
sì,
l'altro.
Domenica 11, tra le 15 e le 19, seconda lezione del percorso teorico pratico dedicato al risveglio del maschile, di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? Con Carlo Dorofatti e Simone Sebastiani all'Associazione Sportiva Sambao. Ogni lezione viene videoregistrata, è possibile ancora iscriversi recuperando tramite video la prima lezione.
Sì,
la prima lezione.
Benissimo, è stato veramente importante, bello, piacevole, un bel successo, diverse iscrizioni, e abbiamo cominciato ad affrontare questo percorso teorico ma anche pratico, perché Simone dà anche degli esercizi tratti dalle discipline orientali che lavorano sull'energia yang del corpo, e quindi è stato veramente un ottimo inizio.
Tra l'altro è una cosa anche interessante questa cosa del maschile, perché noi vediamo sempre più notizie di cronaca che ci colpiscono nel profondo.
Assolutamente. L'ultima,
quella della mattina di ieri, dove vedi che il maschio veramente fa fatica, a cambiare la propria, no Jessica, la propria mentalità, lo dico a lei, essendo donna, insomma, patisce anche di tutto questo, vero?
Sì, io sono d'accordo con te, infatti uno degli obiettivi di quello che facciamo è risvegliare la consapevolezza del femminile per valorizzarla, ma anche di riaccendere nell'uomo il femminile che è in sé, perché dentro l'uomo c'è sia una parte maschile che una parte femminile, e la sensibilità e l'empatia e l'ascolto e la tolleranza sono caratteristiche prettamente femminili. Pertanto si cerca di arrivare sempre a un equilibrio, no? In cui ci sia l'accettazione, la valorizzazione dell'altro e il riconoscimento della sacralità dell'altro.
La sacralità dell'altro.
Lo diciamo perché tra l'altro adesso stiamo facendo questi incontri appunto dedicati al maschile per una maggiore consapevolezza, per riequilibrare in sé questa componente fondamentale, però a settembre completeremo questo percorso ora dedicato al maschile, all'energia yang, con un percorso che sarà dedicato al femminile, che sarà condotto sempre da me e da Simone, ma avremo Jessica insieme a noi, che ovviamente sarà poi la protagonista di questo percorso dedicato alla donna e al femminile, anche nell'uomo ovviamente.
È come se ci fosse una situazione di estremo squilibrio.
Assolutamente,
adesso, no?
È un delirio.
Che porta poi, questo no, ovviamente non giustifica nulla.
No, ma è un disorientamento.
Un'idea, una spiegazione,
una crisi
di qualcosa di aberrante. Perché certo, quello che succede è aberrante, no?
Certo.
Cioè noi abbiamo il simbolo del maschile e del femminile che è meravigliosamente equilibrato, dove vediamo in questo cerchio il bianco, il nero, ma nel bianco e nel nero c'è la presenza dell'altro colore,
sì,
dell'altra, quindi
c'è è una dinamica di valori che oggi sono stati persi.
C'è una scintilla di maschile e nel maschile c'è una scintilla di femminile. Quando questo si tende a cancellare, a squilibrare o a far diventare o tutto bianco o tutto nero, può succedere qualcosa di brutto.
Beh,
credo,
ma noi,
no?
Subiamo anche secoli di una presunzione dominatrice, maschilista, patriarcale, patristica, che deriva d'altronde anche da un'impostazione religiosa, la religione del dio maschio che domina, vendicativo, iracondo, il dio dell'Antico Testamento, che è poi il dio della religione nella quale cresciamo, che è il testimonial ideologico di un maschile prevaricatore, violento, irrispettoso, che ha ridotto nei secoli la figura della donna ad una figura sottomessa, oppure oggetto di stereotipi a uso e consumo di un maschile che via via perde i suoi valori.
Che è uno dei più, che dice non desiderare la donna da altri. È chiaro che poi l'interpretazione teologica è diversa, però la prima impressione è che
la donna sia di qualcuno,
una proprietà privata, insomma, di cui poi disporre.
Bravissimo.
Come se divento un campo, oppure decido che quel campo lo abbandono, lo lascio alle ortiche.
Perché dovrebbe essere anche granine. E non desiderare l'uomo da altre.
Eh sì, cioè,
perché non c'è questa seconda
poi
parte?
C'è
come mai?
Qualche teologo che smentisce.
Ma venga qui in trasmissione.
Smentisce questa interpretazione, però. L'impressione è quella, insomma.
Ah, beh,
no?
Certo.
Di qualcosa
molto,
di
molto sottile.
Dovrebbe essere quello che quel Dio lì ha scritto quasi di persona.
Eh beh, tra l'altro ha scritto questo, quello che è un romanzo gotico inquietante, un romanzo dell'orrore, no? Perché la Bibbia è un è una narrazione dell'orrore,
se
la leggiamo bene.
Parliamo di cose belle adesso, di cose molto.
Assolutamente.
Come questa, cioè questa domanda di Giovanna, perché lui poi raccoglie delle domande, seleziona delle domande che poi in trasmissione noi cerchiamo di... Giovanna dice, la domanda è questa... il modo con cui oggi viene gestito il parto incide sull'integrità non solo fisica ma anche energetica e psicologica della donna? Cioè, perché è così tabù parlare di parto naturale o in casa? Parto naturale o in casa? Jessica?
Sì, mi permetto di rispondere io. In realtà questa è una domanda che merita una risposta enorme, ma la risposta a questa domanda, alla prima domanda sicuramente è sì, nel senso che se fino a tanti anni fa il principale obiettivo nel progetto di una nascita era quella della sopravvivenza della madre e del bambino, oggi fortunatamente ci possiamo permettere, per le nuove condizioni, no, igieniche, sanitarie, che ci ritroviamo a vivere, di poter parlare di qualità della nascita, perché la nascita è un momento di rinascita per la mamma e di nascita per il bambino, e noi sappiamo che questi momenti incidono fortemente su tutto quello che è lo sviluppo caratteriale emotivo del bambino, ma anche sulle sequele emotive della madre. E il parto in realtà dovrebbe essere condotto in un clima di totale armonia. Le Boyer parla di un ambiente della nascita che dovrebbe essere l'ambiente in cui la donna potrebbe fare l'amore con il suo compagno, e questo perché il parto è pilotato dall'ormone ossitocina, che è l'ormone dell'amore. Pertanto a oggi...
Bellezza, l'ossitocina. Adoro l'ossitocina.
Sì, la produciamo soltanto quando facciamo l'amore o nelle situazioni conviviali, nelle scene in cui parliamo con gli altri e ci troviamo a nostro agio. Pertanto il parto, per come viene vissuto oggi, quindi in un ambiente medicalizzato in cui la donna molto spesso è lasciata sola, è uscita da poco una campagna che si chiama Basta Tacere, che ha raccolto la voce di milioni di donne in Italia che sono state vittime di violenza ostetrica, e noi con questo termine indichiamo tutte quelle situazioni in cui la donna non si sente supportata a livello magari emotivo, non sente che quel parto è la sua esperienza, oppure viene proprio abusata fisicamente, perché ci sono delle procedure che sono state in parte alcune proprio dichiarate illegali in molti paesi d'Europa, e in Italia vengono comunque eseguite e magari non registrate in cartella. Altre procedure che vengono invece utilizzate di routine e che possiamo considerare, per me almeno che mi occupo di perineo, come delle vere e proprie mutilazioni nel momento in cui utilizzate in maniera ingiustificata, come l'episiotomia, che la maggior parte delle donne... L'episiotomia è un taglio della parte muscolare e cutanea inferiore della vagina, dove c'è lo spazio tra vagina e ano, per essere semplice, e questo taglio, che può essere eseguito in caso di grave rischio per la vita del bambino nel momento in cui ci sono delle gravi alterazioni del battito, viene sempre più effettuato per accelerare, quindi per un risparmio di tempo. Come a questo fine vengono poi usate altre pratiche, come per esempio l'infusione d'ossitocina sintetica per accelerare il travaglio e il parto, e molto spesso le donne non sanno, non hanno fatto un percorso tale per cui, o non sono nella condizione di scegliere, sapendo da un punto di vista scientifico che l'ossitocina sintetica interferisce in maniera significativa con l'ossitocina naturale, e solo quest'ultimo ormone è in grado di passare la barriera ematoencefalica arrivando al cervello della mamma e permettendo tutto quel senso di gratificazione, imprinting, innamoramento col proprio bambino.
Bellissima questa cosa. Fra l'altro, essendo l'ossitocina l'ormone dell'amore, a maggior ragione la persona amata dovrebbe stare vicina alla parte oriente, perché questo stimola la produzione di quell'ormone, credo, no? Così,
sì.
Intuitivamente, eh? Cioè, non è meno che magari faccio dei voli pindarici.
È molto relativo questo. La cosa che, a cui si deve dare priorità è l'informazione della donna e anche l'esperienza della donna, già durante la gravidanza, di tutto quello che potrebbe farla sentire a suo agio oppure minacciarla al momento della nascita. Perché una produzione elevata di adrenalina o comunque di ormoni dello stress durante il travaglio e il parto ne inducono ovviamente un blocco. Quindi tutto quello che incide negativamente in questo processo va in qualche maniera alleviato, però a questo va sommato il fatto che comunque l'imprinting non è soltanto un imprinting con la mamma, ma è anche un imprinting con il papà. Quindi per me la presenza attiva del compagno durante il percorso della gravidanza e della gestazione, nel parto e nel postparto, è fondamentale anche per rinforzare la triade e il rapporto familiare.
E questa è una prevenzione anche alle violenze che possono essere successive a tutto, al rapporto di coppia e anche al rapporto con i figli, no?
Assolutamente, ma come...
Cioè non partorisce solo la madre, ma anche il padre, cioè anche il maschile è coinvolto,
certo,
in tutto questo. Non è solo un seminatore, insomma, è uno che si occupa anche del raccolto, credo, no?
Una persona attiva e sostegno, colonna portante della mamma e adesso anche del bambino, e anche una fonte di controllo per tutti quelli che possono essere crescenti disturbi nel postparto, e informato su quelle che possono essere le difficoltà della mamma e attivamente pronto ad aiutarla, ecco.
Sì, è una lei che mi ha detto triade, no? È interessante,
sì, certo,
questa cosa,
madre, padre e figlio. Io dicevo anche la seconda parte della domanda sul parto in casa, che a volte non solo viene sconsigliato ma viene visto come il male assoluto, no? Invece,
esatto, sì.
Cosa possiamo dire su
memoria,
questo?
Depositato nella memoria quasi in modo anche un po' ancestrale, il fatto che un tempo si moriva tantissimo di parto, no? Cioè non c'era il presidio medico presente,
certo.
C'erano diciamo, i vicini di casa o le antiche colleghe di Jessica che correvano con la bicicletta a volte in posti anche sperduti a cercare
le levatrici,
condotte, poi.
Ecco, parto in casa, sì, no, e se sì come? Secondo
allora, il parto in casa è regolamentato, non è una cosa che avviene lontano dai sipari della sicurezza, insomma, e innanzitutto ci sono delle premesse sulla gravidanza, che deve essere una gravidanza fisiologica, deve essere, anche il parto deve avere delle condizioni positive per poter essere condotto a domicilio. Questa,
cioè, non è che si può fare così alla leggera.
No, questa è una realtà che in tanti paesi dell'Europa più sviluppata passa direttamente il sistema sanitario nazionale, quindi le ostetriche vanno direttamente a condurre dell'ospedale il parto in casa e le partorienti hanno l'obbligo di pagare di tasca loro se vogliono partorire in ospedale in una gravidanza o un parto fisiologico. Un tempo si moriva di parto in casa, ma non c'erano controlli in gravidanza che potessero garantire la salute di quella mamma e di quel bambino, non c'erano le condizioni igieniche per poter assistere un parte le conoscenze attuali che ci sono. In realtà a oggi si muore ancora di parto, ma la maggior parte delle notizie che ci arrivano di morte di parto sono morti ospedaliere. Difficilmente arrivano delle notizie di morte di parto su un parto a domicilio.
Non c'era un tempo anche la concezione proprio della donna, antica della donna, come fattrice e basta, che portava anche alla sottovalutazione dei possibili rischi o cose del genere, non si affidava un po' al destino tutto questo, no?
Sì, per fortuna oggi c'è la possibilità.
Le donne
che hanno fatto
dei progressi anche dal punto di vista dell'affermazione dei propri diritti, credo che sia indubbiamente questo, no? Che ha condizionato in modo positivo.
Sì, ci sono stati, soprattutto con il femminismo, dei risvolti positivi e negativi. Quello che è vero è che un tempo si viveva in una realtà rurale in cui comunque le donne partorivano continuamente e il parto era qualcosa che le donne vivevano in prima persona sempre, perché la donna che partoriva era circondata dalle donne del proprio paese, del proprio villaggio.
La morte di parto avveniva al primo parto, però, no?
Ma non è detta, cioè le complicanze.
Che era fatti 11.
Ma non è detta, non è detta. Ovviamente più gravi danze, più rischi per ogni, cioè più possibilità è di avere. Adesso noi parliamo di bambini preziosi, cioè in realtà tutti i bambini sono preziosi, ma il numero delle nascite è notevolmente ridotto, certo, così come l'età è avanzata. Quello che manca oggi è soprattutto la fiducia della donna nelle potenzialità del proprio corpo e la delega. Cioè, se io durante tutta la gravidanza delego le cure ad altri, non mi ascolto, non lavoro sul mio corpo, non lavoro sul mio ascolto.
Quello che cercate di fare voi attraverso la vostra attività, mi pare, no?
Sì, sì, i corsi di accompagnamento alla nascita vengono condotti,
cioè, lei non
era per
sola
questo.
Cioè, sono anche altre persone che si occupano di tutto questo. Una volta si diceva, mi ricordo che c'era proprio un movimento, era anche più presente da questo punto di vista, di donne, e non solo di donne, che dicevano, va bene, la sala parto, il reparto maternità di un ospedale non dovrebbe stare nelle corsie dell'ospedale, bisognerebbe avere una palazzina a sé, magari con bei colori, pastello, bellissimi e rilassanti, davanti una bella vasca con i pesci rossi, dove tu, è vero che vai in ospedale, però devi sentirti a casa comunque. Cioè, non deve essere, il partorire non è una malattia, la gravidanza non è una malattia, no? E quindi anche lì queste rivendicazioni a volte sono un po' sfumate poi, no? Alla fine non si sente più una voce che chiede qualcosa del genere alle autorità sanitarie.
A questo rispondo, come ho detto prima, positivamente, perché l'ambiente della nascita deve essere sicuramente un ambiente confacente a quello che è l'abbandono materno, no? Quindi deve mettere a proprio agio. Quello che secondo me oggi manca è anche la curiosità della donna in relazione alla scelta del luogo del parto, e questo non significa soltanto domicilio o ospedale, ma nel caso dell'ospedale, quale ospedale? Noi abbiamo possibilità di indagare la percentuale delle procedure attuate dentro un ospedale, di visitarlo, di capire com'è l'ambiente della sala parto, e difficilmente vedo donne che si muovono in questa direzione, come se io vivo vicino a un ospedale il mio parto deve avvenire necessariamente in quell'ospedale. Non è così. Cioè, una donna che va dal parrucchiere, io dico sempre, non va dal parrucchiere che ha davanti casa, ma va dal parrucchiere che più è affine ai gusti e alle sue aspettative in realtà, e lo stesso dovrebbe essere con il parto. Quindi la curiosità di muovere,
una cosa da me così importante, viene proprio assolutamente delegata. Una cosa che mi ha colpito, Carlo, di quello che ha detto Jessica, è questa cosa dell'ascolto, no? Ascoltarsi.
Certo, perché parliamo di questi argomenti in un contesto di ricerca interiore, di ricerca spirituale, di crescita personale, di consapevolezza? Perché significa restituire dignità, ma non solo dignità, sacralità a quello che è la magia della vita, la magia del corpo, la magia della nascita. E poi vedremo, magari un giorno potremo anche parlare della magia della morte, perché così come c'è tutto il discorso, tutto ciò,
era un 2 novembre,
il discorso dell'accompagnamento alla vita, ecco, cioè bisogna restituire
sacralità, naturalità,
umanità, perché comunque noi non siamo degli automi ai quali si possono applicare in maniera fredda dei protocolli stabiliti da un ambiente medicalizzato, farmaceutico, che ha i suoi interessi ovviamente, ma siamo persone, umani, che non solo sono dotati quindi di vita, di sentimento, di un sentire che va recuperato, ma creature sacre a tutti.
Senti,
gli effetti.
Una delle domande,
prego.
Spero che avremo modo ancora di
perché ci sono altre domande.
Di ritrovare Jesse, ma anche in altre occasioni.
Ho
iniziato da poco a cercare di Eric di praticare la via del sesso sacro, ma non vorrei causarmi danni fisici. Hai qualche dritta da darmi? Non so che...
Sì, in effetti l'email era molto più ampia.
Io conosco l'osso sacro.
L'ho dovuta sintetizzare. ma perché si chiama sacro l'osso sacro? Tra l'altro, comunque, la domanda era un pochino più ampia, adesso l'ho sintetizzata. Perché Eric, che è un amico di Facebook, non lo conosco personalmente, mi ha detto che appunto si è inoltrato in questo cammino, magari leggendo dei libri o sentendo parlare qualcuno di questo sesso sacro, no? Yoga tantrico, sesso sacro. Una volta, qualche anno fa, era famoso Sting perché si dice che applicando delle pratiche tantriche fosse in grado di gestire un rapporto sessuale di ore e ore. Ecco, queste sono poi stupidaggini che non è quello il punto. Il punto è questo. Eric mi faceva riferimento al fatto che adottando certe pratiche, certe tecniche, il suo intento era quello di contenere il seme, e quindi ritenerlo, no? Attraverso la ritenzione del seme poter proiettare l'energia sessuale, non destinandola quindi alla dispersione esterna o a un eventuale concepimento, ma orientandola all'interno del proprio corpo, del proprio organismo, in quanto capace di risvegliare determinate facoltà interiori. Cioè l'idea è questa, che noi siamo dotati di una energia vitale che può sì essere ovviamente orientata per la vita che conosciamo, per la riproduzione della specie, ovvio, però secondo i testi tantrici questa energia vitale è energia creativa, è energia che può essere trasmutata in potere psichico e può essere trasmutata in consapevolezza spirituale, in risveglio di coscienza. Quindi come se fosse destinata ad un concepimento interiore che permetta la rinascita del divino nell'uomo e nella donna, ovviamente. Quindi l'idea è quella che anche attraverso l'esperienza del rapporto sessuale, visto come esperienza sacra in talune tradizioni orientali o sciamaniche, il rapporto sessuale possa essere un punto di partenza per la gestione consapevole di una energia che viene attraverso il contenimento proiettata all'interno del corpo per irrorare determinate facoltà interiori e quindi produrre esperienze di estasi, esperienze mistiche o di risveglio di coscienza. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso che poi queste tecniche che si rifanno a una visione, a una concezione della vita, del mondo, della realtà, dell'essere umano, quindi non è solo una questione puramente tecnica e sessuale, il tantrismo è una concezione della vita, è una filosofia. Comunque in Occidente sembra che si debba ridurre alla questione di una maggior potenza sessuale, di una maggior durata del rapporto, proprio perché attraverso la ritenzione del seme si immagina di poter prolungare il piacere all'infinito. Sì, è anche
non so se l'ossitocina è contenta.
Assolutamente, ossitocina, dopamina, serotonina.
Cerco di sdrammatizzare.
Però, ecco, diciamo che è anche così. C'è sicuramente un risveglio della coscienza e della mistica spirituale, personale, attraverso l'eros, attraverso il piacere, che è anche piacere sessuale, è anche piacere del corpo, visto come tempio. Quindi ancora una volta la sacralità del corpo, la sacralità dell'esperienza dell'amore e anche della sessualità, che non è da vedere come un peccato, un tabù, un qualcosa di sporco, di vergognoso e di sudicio, ma anzi è, soprattutto nel mondo orientale, vista come un rituale straordinario di consapevolezza, di unione, di comunione, di amore, che è alla base di talune esperienze di evoluzione spirituale. Quindi
lui voleva sapere se fa male.
I danni fisici. Allora, alla ritenzione del seme o al prolungamento del rapporto si arriva non adottando delle tecniche, ma quindi per dire, allora ci sono delle tecniche di pressione oppure di sforzo, no? Per tecniche di rigidimento pelvico, adesso poi quello sì può far male, può creare danni, certamente. A quel risultato si arriva attraverso, semmai, un più ampio percorso meditativo, yogico, adottando taluni esercizi, adottando talune discipline psicofisiche, grazie alle quali nel tempo il corpo imparerà spontaneamente, naturalmente, a comportarsi in modo diverso, a gestirsi in modo diverso. Quindi non ci sarà nessuno sforzo.
Quindi non c'è un controllo.
No, non ci sarà nessuno sforzo per produrre questo risultato.
Un'autorepressione.
No, assolutamente. Si arriverà. Esatto, quello è negativo, perché se non lo si sa gestire bene può provocare problemi. Quindi sfatiamo alcune leggende: non ci sono tecniche per quel tipo di risultato, allora ecco, faccio tantra e quindi sono un grande amatore, posso prolungare il rapporto all'infinito, darmi piacere, dare piacere, avere un'erezione straordinaria, prolungata, non è quello. Ripeto, può essere anche quello, ma sempre da leggersi in una chiave, comunque magico-sacrale, ma... si arriva lì attraverso una educazione del corpo che, ripeto, spontaneamente imparerà da solo a gestire il rapporto sessuale e la propria energia in un modo diverso, e quindi si arriverà a reintroiettare le proprie energie, iniaculare il seme, orientare le energie sottili corrispondenti per irrorare i chakra, usiamo pure questo termine, ma avviene naturalmente in virtù di un percorso di ricerca spirituale, di ricerca interiore, di meditazione, di yoga. E quindi non è una tecnica che allora mi metto lì, faccio queste respirazioni, con le dita premo e allora ritengo. No, perché quelle cose lì sono leggende metropolitane che vanno sfatate.
Sì, c'è una domanda, penso che possa coinvolgere anche Jessica, dice: Anna, frequento una palestra di yoga e parlando con alcune amiche mi è stata consigliata una certa ginnastica pelvica ed eventualmente l'uso di una conchiglia apposita. È un discorso legato al nervo pelvico che sto scoprendo solo ora, ma anche al piacere sessuale, ovviamente, da inquadrarsi in un discorso legato alla salute, alla psiche, ma anche al percorso della mia ricerca spirituale attraverso lo yoga. So anche che la questione dell'archetipo femminile e della sacralità delle energie che possiamo risvegliare come donne è molto importante. Cosa mi potete consigliare? Ci metto anche l'ultima insieme, perché è interessante.
Come vuoi.
So che con Simone Sebastiada, che con Simone Sebastiani, esperto di disciplina orientale, avete creato un percorso dedicato al risveglio dell'energia dell'archetipo del maschile. Abbiamo accennato prima, no? In senso corporeo, ma anche in senso spirituale ed alchemico. Corso che purtroppo per il lavoro non riesco a frequentare. Ci sarà anche un percorso dedicato al femminile?
Certamente.
Allora, diciamo, sentiamo Jessica, poi
sì, Jessica, sì,
te,
sì, certo.
Carlo, perché ecco, la ginnastica pelvica ne avevi accennato,
sì,
prima, no?
Allora,
puoi inquadrare un po'?
Sì, come no. Dunque, la risposta è complessa perché ogni donna è diversa e ogni donna è a sé. Io ho scritto un altro articolo tempo fa che si chiama Attenzione al fai da te e riguarda proprio la ginnastica dell'intimo benessere, perché è un percorso che comunque secondo me deve essere almeno inizialmente guidato. Lo yoga è una disciplina che di per sé, forse l'unica, già considera il pavimento pelvico e permette un'autoconsapevolezza differente da altri sport che invece sono distruttori o discipline che sono distruttrici del pavimento pelvico. Quello che posso consigliare sicuramente è l'esplorazione, il lavoro sul corpo, assolutamente sì, per conoscersi. Però quello che tendo sempre a sottolineare è che il pavimento pelvico può essere o in equilibrio oppure molto tonico oppure molto debole, diciamo. In questa situazione o ci si conosce in maniera approfondita oppure è necessario fare una consulenza con noi che siamo figure esperte in questo, per capire qual è il punto di partenza del proprio corpo e lavorare nella direzione giusta per ristabilire l'equilibrio.
Pavimento pelvico, scusa l'interruzione, debole può portare anche a problemi di incontinenza?
Allora, in realtà le problematiche sono tantissime. Noi come riabilitatrici trattiamo l'incontinenza piuttosto che il prolasso, piuttosto che per esempio anche l'incontinenza fecale o di gas e tutte quelle patologie che sono collegate anche alla vescica, perché poi gli organi risentono fortemente, no, di quello che noi facciamo a livello perineale, anche a livello educativo, quindi dello stile di vita. E d'altra parte ci possono essere delle problematiche che sono veramente come incidenze elevate nella nostra società, come per esempio la costipazione terminale, che può essere dovuto a una difficoltà nel controllo del rilassamento e della contrazione proprio durante l'atto dell'evacuazione, o piuttosto il dolore pelvico al rapporto sessuale. Pertanto, se noi partiamo da una condizione di squilibrio e lavoriamo in autonomia invece di aiutarci, possiamo aggravare una condizione preesistente, e questo è assolutamente da sconsigliare. Quindi io consiglio sempre una valutazione da parte di una figura esperta, e in relazione a questo si può fare un percorso guidato o comunque ricevere un'infarinatura per lavorare sul proprio intimo benessere. Le conchiglie,
chiaramente, è molto sottovalutato.
Assolutamente sì.
E noi parliamo, pensiamo a tutto meno che a una delle cose più importanti, una delle regioni, chiamiamole così, più importanti del nostro essere, diciamo nel nostro corpo, ma legato anche alla mentalità, che
se considerate che fino a qualche secolo fa il clitoride era chiamato il capezzolo del diavolo.
Sì, quindi, ma in alcune parti del mondo che c'è l'intipulazione ancora.
Se ne parlava anche prima.
Ne stiamo parlando.
E quindi ecco.
Ma che è sta conchiglia?
La conchiglia sono comunque dei dispositivi che hanno la da una parte il grande beneficio, no? Che introducendo, essendo introdotti in vagina, avendo dei pesi specifici, delle specifiche consistenze, possono risvegliare la sensibilità di quest'area. D'altra parte, come ho detto prima, noi ci possiamo immaginare molto banalmente, non è un discorso scientifico, ma che secondo me arriva molto a un pavimento. Se un pavimento è particolarmente fragile e io per rinforzarlo ci carico sopra una palla da 600 kg, esatto, se un pavimento è particolarmente forte, troppo teso, io ci carico sopra la stessa palla, tenderò a fare un processo d'aggravamento della condizione preesistente. Pertanto ottimi questi dispositivi per prendere consapevolezza e secondo me come terapia eventualmente o ginnastica di mantenimento, dopo che è stato fatto un percorso però sull'ascolto, sul respiro, sul reclutamento, sulla protezione.
Sono muscoli comunque che vanno, adesso banalmente lo dico, allenati,
sì,
nel senso che
sì,
comunque parte sempre tutto dalla mente, cioè è la mente che secerne poi gli ormoni che fanno sì che certe zone vengano stimolate o meno, no? Cioè, sì. Se tu non sei educato alla secrezione di questi ormoni, credo che le cose non funzionino.
Certo, ma poi il discorso è questo, che spesso nelle scuole di yoga o nei percorsi, nelle discipline psicofisiche, vengono insegnati degli esercizi molto delicati, molto specifici, che non vanno presi alla leggera, e a volte l'insegnante di yoga a sua volta non è un esperto, non è un'esperta, quindi per esempio nello yoga ci sono i cosiddetti banda. I banda sono esercizi di contrazione e rilascio che sono straordinari, sono importantissimi, a volte sono anche trascurati perché lo yoga che c'è in Occidente a volte non è completo in tutte le sue fasi, però ci sono delle scuole ottime che insegnano lo yoga a tutti i livelli, secondo tutte le varie possibilità. Questi banda vanno saputi gestire correttamente, così come il consigliare taluni dispositivi come la conchiglia, come altre cose. A volte ci sono anche delle...
Questo internet è micidiale.
Però. È micidiale, quindi allora come faccio io nella mia accademia...
Fare una ricerca così fai da te, credo che sia...
Ecco, quindi per esempio noi in accademia certo che insegniamo queste discipline psicofisiche, insegniamo queste tecniche cercando di valorizzarle in quanto ottime per la salute e anche per l'energia della persona, e quindi tutti i riflessi poi anche a livello di coscienza, a livello spirituale. Però Io ho proprio voluto avvalermi della figura, come per esempio di Jessica, proprio per non dare nulla per scontato, perché le persone sono diverse e hanno bisogno anche di capire qual è la loro attuale situazione, proprio per non alla leggera adottare certe pratiche che poi magari, andando ad incidere su aree del corpo molto importanti e delicate, poi magari si fanno dei danni. Quindi è questo il messaggio che si vuole dare.
Esatto.
Sì, poi i danni in tanti modi possono essere anche dei danni mentali, no? Frustrazioni, non riuscire a conseguire un risultato, eccetera, la sfiducia, la depressione anche, no?
Assolutamente, cioè le donne che fanno questi tipi di percorsi vanno accompagnate, ci sono dei feedback comunque inizialmente tattili, visivi, che sono ovviamente in una società in cui il pavimento pelvico è un tabù come la nostra.
Scusa Jessica, ma il termine isteria non deriva proprio
da utero, deriva dall'utero.
Dall'utero, no? Quindi sì. Già questo termine già è venuto fuori.
Sì.
Da lì c'è tutta una storia legata anche al primo vibratore.
L'abbiamo già un po' affrontata. Vabbè. Anche comunque sia, sì, c'è stato un percorso, cioè,
anche per smentirla e per vedere la perversione della cosa, però insomma già nel termine isteria c'è, il sito è quello, insomma.
Sì,
quindi
sì.
Denota comunque l'importanza di indagare, vedere e trovare percorsi migliori, no?
Assolutamente.
Le donne
poi
particolarmente sensibili al piacere o desiderose di esplorare la dimensione del piacere erano considerate pazze.
O linfomani.
Sì, certo. Quindi malate, quindi andavano dal medico per farsi masturbare.
Un'invenzione.
Racconta sta storia che è forte, quella che andavano dal medico per farsi masturbare. Ci hanno fatto anche un film.
No.
Si era inventato la macchina perché poi non ce la faceva più.
La masturbazione comunque già di per sé nell'uomo non è stata mai punita, nella donna invece è stata sempre una condizione proprio vista come altamente patologica, che comprometteva poi la vita. Sì, assolutamente. E oggi già dal femminismo si iniziava con dei gruppi di autoaiuto e autoesplorazione, in cui queste donne si riunivano proprio nelle case delle donne con degli specchi, andavano a capire, a vedere per la prima volta cosa c'era lì sotto, no?
Sì.
E questo oggi è stato un'altra volta dimenticato, perché io la prima cosa che devo spiegare alle pazienti è come sono fatte sotto, perché non si sono mai viste.
Sì, proprio, c'è quasi la negazione, no?
Sì.
La negazione per dire, cioè, se esplori, se fai delle cose, sei isterica, cioè sei matta praticamente.
Sì, sì.
Oppure una poco di buono, no?
Sì, c'è tutta una vergogna dietro che secondo me viene anche molto veicolata dai mass media adesso, dalla società, eccetera. Per esempio, se prendiamo l'incontinenza, quello che passa in televisione o dove ci giriamo è il messaggio che se tu nascondi e sorridi è come se il problema non ci fosse. Non si pensa alla qualità, all'autorealizzazione, al desiderio, alla qualità di vita di quella donna e all'autostima.
Sì, perché poi sono tutte cose che incidono molto sulla qualità della vita.
Moltissimo.
La domanda sul percorso dedicato al femminile d'oro fatti?
Sì,
probabilmente ore e ore.
Probabilmente a settembre, sì, sì, guarda, probabilmente a settembre, dopo l'esperienza appunto del risveglio dell'archetipo maschile, questo lavoro che stiamo facendo adesso, anzi domenica 11 marzo ci sarà la seconda giornata insieme a Simone, dobbiamo necessariamente, vogliamo affrontare e completare il discorso con il risveglio dell'archetipo femminile, che è corpo, che è mente, che è sacralità, che è
spirito. Però loro già stanno, le donne, loro stanno già un pezzo avanti, eh?
Assolutamente, assolutamente. Però io voglio che queste esperienze siano aperte sia agli uomini sia alle donne, proprio perché anche gli uomini è importante che ascoltino, che imparino, che si sensibilizzano su certe tematiche.
È perché c'è
e che facciano un lavoro sul femminile in loro.
Il femminile in loro.
Quindi a settembre, insieme a Jessica, sempre alla Sambao, proporremo tra l'altro Simone non lo sa ancora, ma ce lo siamo già detti che lo volevamo fare. Settembre è indicativa come data di inizio, ma molto probabilmente in autunno procederemo con questo percorso sull'energia yin, il percorso di risveglio dell'archetipo femminile con tutti gli annessi e connessi, e quindi Jessica sarà
riservato a tutta l'umanità, insomma.
Assolutamente.
No, non solo alle donne, perché no, sarebbe un privilegio, no?
Assolutamente sì.
Leggono donne. Giusto.
E quindi anzi io ringrazio Jessica per la disponibilità che dà, perché lei allora, poi è impegnatissima.
Questa sera all'Accademia Russo in Piazza San Francesco 2 ore 21, l'evoluzione umana attraverso le relazioni alchemiche, esoteriche ed ermetiche. Scenari di comprensione di se stessi e della vita dal punto di vista di una fisica esoterica e non convenzionale, riferita ad un sapere dimenticato. Ore 21
questa sera.
Poi l'appuntamento ogni venerdì sera, meditazione con te, con Carlo Dorofatti, allo spazio Atman in via 26. Avete notato che io non dico, non uso la parola presso? Perché la è una mania, è una cosa senile mia, la considero impropria per lo stato in luogo. Presso
certo, è
da quelle parti, cioè uno
è vero,
si
nei pressi di, è vero, hai ragione, hai ragione. No, vedi che si impara sempre qualcosa.
No, impara, questa è una mania senile mia. Non ci fate caso, però qualcuno di voi potrebbe dire: ma io ho scritto presso perché quello non lo legge.
Si approssima. No, ma certo, grazie. Ma non lo mette noi.
Ho spiegato perché. Dunque, meditazione con Carlo Dorofatti allo spazio Atman. In via 20, senti come suona meglio, allo
spazio
o nello, non so come preparare. Via 20 settembre 23, poi c'è anche un numero per le informazioni, vuole dare tu? Te lo ricordi?
È il 339-4522-858, risponde Daniela che è la segretaria generale dell'Accademia, quindi 339-4522-858. E poi vorrei dare anche dei riferimenti per contattare Jessica, qualora qualcuno voglia beneficiare delle sue consulenze, delle sue indicazioni. Adesso poi
poi a sabato, primo anno dell'Accademia ACOS, e domenica, secondo e terzo anno, un nuovo anno accademico partirà a settembre, iscrizioni aperte, c'è sempre il numero di Daniela, poi nel sito tutte le informazioni, sabato.
Poi anche sulla rivista Graal, sempre alla Sambao, sì. Comunque sulla rivista Graal che trovate in giro, la trovate da Alte Rocca alla libreria Laurenziana, da Pazzaglia, insomma lo stiamo distribuendo, a volte le porto anche da Elio, insomma cerchiamo di distribuirli nei bar, nelle librerie, nelle erboristerie, quindi leggete Graal che è una rivista gratuita e ci sono tutte le indicazioni, tutte le indicazioni.
C'è anche un bell'articolo di Jessica sulla menopausa, poi magari lo cito un attimo. Mercoledì 7 marzo alle 19, ristorante Fiori e Sapori, cena vegan a cura di Francesco Grillini. Qui si fa riferimento ad Erika Carlaccini, costo 25 euro, vini inclusi, è richiesta la prenotazione. Posso dare il numero di Erika, 346-5880-767. C'è qualche riferimento anche su internet?
Sì, poi se andate sulla mia pagina Facebook ci sono tutte le indicazioni.
Domenica 11, quindi dalle 15 alle 19, seconda lezione del percorso teorico-pratico dedicato al risveglio del maschile, ne abbiamo parlato più volte.
Sì.
Qui all'Associazione Sportiva Sambao, che sta
via Bartocci.
In via Bartocci. Va bene, l'articolo è molto bello, ben illustrato, anche sentito la menopausa. Un dono inaspettato, bella la citazione di un anonimo che il giorno inizia e finisce comunque senza il nostro consenso, grande umiltà, no? Di fronte non siamo padroni del tempo, solo padroni di dargli un senso. È bellissima, io la cosa che ho notato subito appena mi si è aperta la rivista su questa cosa qui. Dove la troviamo, Jessica?
Prego.
Come dicevo, mi trovate allo studio.
Leggetevi l'articolo, perché sulla menopausa, un dono inaspettato.
Sì, una seconda primavera. A Comedica, in via Gabelletta, a Rieti al Centro Medico Flavi e a Spoleto al Centro Medico Spoleto. C'è anche la mia pagina che si chiama Jessica Ligobbi Ostetrica Amica, dove trovate tutte le iniziative che ci saranno anche nel mese delle donne, sicuramente una giornata dedicata alla menopausa, aperta alle donne, e una all'incontinenza che si chiamerà Io non perdo più. E quindi vi ringrazio.
È molto immaginifica la Jessica. Se ha concepito lei tutte queste, il dono inaspettato per l'articolo, io non perdo più, e c'è una doppia. Poi c'è un altro, vi prendo un altro secondo se avete tempo.
Certo.
Stavo leggendo recentemente qualcosa relativo a questa tendenza che abbiamo, questa voglia che abbiamo dentro, inconscia, del ritorno al ventre materno, no? Che è alla base anche della ricerca del paradiso perduto, qualcuno dice, del paradiso perduto, di un luogo magnifico e beato in cui le contraddizioni si stemperano e si superano, no? Il ritorno al ventre materno. Quindi questo, secondo me, mentre sentivo quello che si diceva prima, indica, se a maggior ragione, tutto l'interesse e l'importanza che c'è in questo momento, no? Stare 9 mesi nel ventre materno, uscirne e aver voglia di ritornare.
Beh, c'è anche un detto ternano, se non sbaglio.
E spendere la vita,
che però non dico.
E spendere la vita proprio nella ricerca di quasi di un ritorno a quello stato,
certo,
no? Jessica è contentissima di quello che ho detto, credo.
Sì, sì, è molto bello, perché poi la cosa che mi piace che è stata detta è che è un mondo senza contraddizioni, e effettivamente il momento della nascita è il momento in cui il bambino capisce la differenza tra ispiro e espiro, caldo e freddo, diverse temperature, quindi che prima
quindi
non aveva
il mondo delle
contraddizioni. Il mondo delle contraddizioni, esatto.
E la voglia di superare tutto questo è anche alla base dell'idea paradisiaca, no?
Mm-hmm.
Cioè il paradiso come mondo nel quale tu ritrovi praticamente uno stato senza contraddizioni.
Sì.
E questo credo che sia capire che tutta la vita ce la spendiamo in mezzo alle contraddizioni con questa nostalgia atavica del ventre materno. E quanto sia importante quindi il ventre materno. Se tu nasci in un certo modo, probabilmente questa bella nostalgia diventa utopia, diventa voglia di progresso, voglia di futuro, voglia di stare bene in un mondo, voglia di cambiarlo in meglio il mondo. Quindi c'è tutto dentro questo, probabilmente.
Sì, sì. Il periodo primale sono le radici dell'anima, no? Le radici della nostra anima. Quindi questo l'invito, anche la responsabilità di tutte le mamme che sono in attesa nel dedicare tempo e pensieri ai loro bambini e non delegare, perché è fondamentale. Da questo momento dipende gran parte dello sviluppo emotivo e caratteriale dell'adulto.
Quindi c'è tutto, anche l'allattamento con il latte materno.
Sì, tutto. C'è
il
tutto,
contatto fisico,
un mondo, sì,
il massaggio.
Sì, sì. Infatti io mi occupo anche di massaggio infantile, sono anche acquamotricista neonatale, proprio per poter lavorare sulle competenze del bambino e sul legame e il rapporto tra la
perché
famiglia.
Perché poi il rapporto del bimbo appena nato con l'elemento liquido è fondamentale,
certo,
perché tu sei stato per 9 mesi in un elemento liquido, quindi
è vero.
Farlo stare ancora e sentirsi a casa
è un adattamento,
una cosa paradisiaca, già,
sì,
quella, no?
È un adattamento, è importantissimo, perché permette di non far perdere al bambino delle competenze all'interno dell'acqua che lui già, invece di riniziare da capo a 3 anni,
invece dopo si interrompe quel percorso. Quando si ricomincia vengono fuori tutte le paure.
Sì, esatto. E quindi noi, almeno io, inizio il corso già dai 0 mesi. I bambini più piccoli hanno 30-40 giorni e nuotano benissimo.
Sì, sì, come
sì, sì, sono proprio perfetti, acquatici, vanno sotto e stanno a loro agio.
È adorabile questa donna.
Adorabile.
Quando parla lei, quando parla Jessica, lui sorride proprio.
Perché è musica per le mie orecchie.
Grazie.
C'è un proverbio ebraico bellissimo, secondo me, che dice che quando l'uomo pensa, Dio sorride, no? Al contrario di quello che molti dicono, che è meglio non pensarci, perché se no Dio si arrabbia, no? No, ci pensa solo lui, ci pensa solo lui, no,
certo.
No, quando pensa, Dio sorride, e noi dobbiamo pensare.
Dobbiamo reimparare a pensare, e tutto questo va nella direzione di un reimparare a pensare e a pensarsi.
Grazie ragazzi,
grazie Giorgio,
grazie
a tutti.
Carlo Dorofatti, Jessica Rigotti,
grazie.
Ciao. E Roberto Francesco d'Assisi, che ha curato la diretta Facebook.